Benvenuti alla terza puntata di Liberi Dentro, documentario sulla lettura in carcere realizzato all'interno del gruppo di lettura della Casa Circondariale Dozza di Bologna. È passato un mese. Questa volta ciascuno di noi ha letto per suo conto l'autobiografia di Malcolm X e ci siamo ritrovati insieme per discuterne. Quello che sentirete è il risultato di questa discussione. L'autobiografia è divisa in tre parti. La prima racconta l'infanzia di Malcolm e la sua ascesa nella vita criminale. La seconda racconta del carcere e della conversione di Malcolm X all'Islam. E la terza è dedicata agli anni di Malcolm X come leader nero. L'infanzia e l'adolescenza di Malcolm sono segnate dal linciaggio del padre, predicatore, a opera del Ku Klux Klan, e dalla malattia mentale della madre. Il suo destino sembra segnato.
Fin tanto che viveva il padre, ero, la famiglia Little, si chiamavano Little, no? Conduceva un'esistenza, sì, tribolata, ma tutto sommato dignitosa. Chiaramente, semmai è interessante, ecco, la cosa che più mi ha intrigato è il forte contrasto, anzi il dissidio esistente tra la personalità del padre, che come lui non manca mai di ricordare, era proprio un tipico nero della Georgia, e quella della madre invece, che era una nera atipica che proveniva dalle Indie occidentali. Una cosa che mi ha colpito è stata proprio questa, cioè che quando dice sì, da bambino, cioè io accompagnavo, anzi mio, se non ricordo male, era proprio, il padre preferiva portarsi dietro lui che non altri fratelli, però a me tutto quella, soprattutto quell'ambiente, cioè mi dava fastidio vedere gli altri neri che urlavano e saltavano. Una cosa, per esempio, no, lui voleva dire proprio questo, cioè il modo di essere cristiani e neri è questo, cioè quello di cantare il gospel. Il successo di Malcolm X si è fondato largamente sulla parola. Oggi, per esempio, ascoltavo al telegiornale l'incipit del discorso di Obama. Cioè, questa è proprio una caratteristica, no, della storia politico-sociale, la scena pubblica, la retorica tribunizia dei neri, ma anche in generale la scena pubblica, no?
Malcolm X racconta il proprio percorso criminale e l'esperienza della galera come un destino inevitabile. E oggi, come si finisce in carcere?
Adesso magari sono cambiati un po' i tempi. Mi viene in mente tutte le persone che arrivano qui da altri paesi, quindi hanno una disperazione addosso perché poi non hanno nessuno, non hanno un punto di riferimento, e quindi quelle persone per forza di cose sono obbligate a sopravvivere, non a vivere, a sopravvivere, arrangiandosi come si può. E questo come esempio c'è in tutte le grosse città, insomma, del nostro paese, tutte le baraccopoli, insomma, tutte queste cose qua. Poi è importante il fatto che diceva lui, il fatto, insomma, a che livello sto a livello della società, e anche a che livello sto a livello culturale, da dove vengo, dove sono nato, insomma, le situazioni, perché poi finire in galera può capitare a chiunque. Oggi come oggi, quelli che dovrebbero stare in galera, alcuni purtroppo stanno fuori. L'esempio classico ce l'abbiamo adesso da Franzoni, per esempio, tanto per citarne una. E quante zingare ci sono che hanno i bambini qua, ma bambini piccolini, cioè a me però lei, per carità di Dio, a prescindere se colpevole o innocente, questa signora, insomma, anche dei bimbi come ce li hanno altri che sono qui. Siccome la Franzoni è quello che viene da quello che viene, insomma, c'è tutta una situazione economica e anche a livello sociale che la sostiene. Poi non so cosa è successo, se è colpevole o innocente, questo non posso dirlo. Però viene fuori il fatto che lei ha i bimbi e qui come in altre carceri ci sono persone che sono zingari o anche persone che sono italiane che, ripeto, per forza di cose magari sono venuti, sono cascati la prima volta o in abitudine e sono in galera e non se ne cura nessuno, oppure se ne curano tutto rimane lì. Io per fare il colloquio con la ragazza che adesso è mia moglie ci ho impiegato 4 mesi.
Tu poco fa chiedevi per quale ragione uno finisce in galera. A me mi è fatto pensare che Malcolm X è diventato un deviante, ha cominciato a rubare perché aveva fame, perché improvvisamente si ritrova il padre li rimpinzava di carne o quantomeno faceva in modo che comunque non conoscessero la denutrizione. A un certo punto si trovano senza cibo sufficiente.
Per Malcolm il carcere rappresenta lo spartiacque, segna un prima e un dopo. Attraverso il carcere Malcolm acquisisce la consapevolezza della propria storia di afroamericano, smette di essere Malcolm Little e diventa Malcolm X.
La sua storia, quando lui è arrivato lì in carcere, no? Lui ha vissuto ancora per l'ennesima volta la parte del nero. Che cosa è successo? Che si è avvicinato a un altro negro che l'ha aiutato a crescere nel suo io, ha cominciato senza offenderlo, senza andare a toccare personalmente, l'ha fatto piano piano crescere, cioè gli ha fatto tirare fuori quello che lui praticamente nella vita fino in quel momento non era riuscito a esternare, e quello, e lì ha cominciato a voler avere la conoscenza. Secondo me Malcolm si è avvicinato in quel momento lì alla, per avere la conoscenza, per conoscere, per crescere, e piano piano da lì ha cominciato ad avvicinarsi, perché secondo il mio punto di vista ha fatto anche una riflessione interna, cose che molti non le fanno, le riflessioni interne, cioè quando uno si mette in silenzio e ripassa indietro tutto quello
raccoglimento, si chiama raccoglimento, quello che faceva Giorgio Lapi.
Allora in quel momento lì lui è lì che ha fatto quel salto, il miglioramento suo nella conoscenza, e da lì lui ha tirato fuori tutta quella rabbia, tutta quella porta che era rimasta soppressa in tutti gli anni addietro e gli anni in avvenire, anche perché poi vedeva sua madre in quelle condizioni, i fratelli in quelle condizioni, i fratelli neri in quelle altre condizioni, una cosa o un'altra. Lui era una bomba atomica a tempo. È un percorso che lui fa, che lui deve fare, ma lo fa, gli viene naturale di farlo. Fa un percorso per purificarsi, come uno, non so, va nel fiume Gange a lavarsi, si purifica, quell'altro va per la religione al prete. Lui fa un suo percorso, perché è il suo percorso di crescita, uno ha il suo percorso, no? Qui parliamo, per esempio, hai fatto una domanda prima che voglio rispondere anche alla mia personale esperienza. Qui non puoi fare, in Italia, com'è messa la galera, non può migliorare nessuno, perché o hai le basi fuori, cioè vuol dire la famiglia, eccetera, che ti danno la possibilità di migliorare, cioè allora dici, va bene, io faccio uno scarto netto dalla realtà precedente, o se no devi per forza tornare a delinquere. Questa è la realtà, perché questa società nostra, l'Italia, com'è impostata, non dà niente, non dà nulla.
Attraverso l'aiuto del bibliotecario del carcere, Malcolm X si fa una cultura. Ricopia minuziosamente il dizionario parola per parola. Studiare e leggere può anche oggi essere un'occasione di riscatto?
Sì, è importante il fatto del livello sociale, il fatto culturale. Per esempio, io ripeto, quando leggevo il giornale, perché poi mi capitava il giornale che altri leggevano lì in galera, e non riuscivo a capire niente, cioè l'espressione, cioè come si esprimeva il giornalista dell'articolo, io non dovevo andare a prendere il vocabolario, perché poi ero curioso su certe cose e questo mi ha aiutato, e quindi ero autodidatta. Poi ho fatto tanti anni, insomma, di massima sicurezza, e lì la scuola non potevo frequentarla, perché io l'elementare, la quinta l'ho fatta a stento, cioè forse che mio padre mi dava qualche... devi fare la quinta e poi va a lavorare. Quindi lì, parlando con l'educatore, dice: guarda, c'è una suora così così, dico, perché io faccio fatica a scrivere anche una lettera all'avvocato. E quindi mi ricordo questa suora che veniva un'ora a settimana, certe volte anche ogni 15 giorni, mi ha portato un libro di antologie e lei mi faceva: tu leggi, scegli un pezzo, ne leggi, poi
l'analisi logica.
Esatto, mi scrivi cosa hai capito e me lo scrivi. Scrivi, non ti preoccupare se hai fatto degli errori, anche se tu scrivi in dialetto, perché il mio errore era, cioè, oltre grammaticale, era anche il fatto che io scrivevo in dialetto quasi, cioè, come hai capito. E quindi piano piano lei mi ha aiutato moltissimo, e da lì poi riesco a scrivere abbastanza bene, anche se devo esprimere, insomma, per quello che posso lo faccio. Avere un bagaglio culturale, insomma, aver studiato è importantissimo, perché l'ignoranza qui, perché poi qui, quando sei qui che ti capita che sei in galera, allora ci sono situazioni diverse, magari parli con persone diverse, scopri delle cose diverse che magari eri fuori, ce le avevi sotto il naso e non lo sai. E allora poi cosa succede qui? È difficile che tu fai la riflessione e pensi di non venire più in galera, succede il contrario, perché poi pensi di fare le cose, cioè i soldi facili, i guadagni facili, e purtroppo fai un avanti e indietro della galera. Se uno riesce invece a studiare, qualcuno che lo aiuta, e poi deve essere portato, lo devi volere tu questo, perché poi non c'è bisogno neanche dello studio, se capisci che questo è un posto brutto. Io dopo tanti anni l'ho capito, però purtroppo ne ho fatti tanti di anni, perché la mia situazione mi ha portato in galera, a torto a ragione, insomma, è un tot di anni che sto in galera. Capisco che è una cosa, insomma, che non va bene la detenzione, non va bene per me, come no, però esistono delle realtà, e purtroppo quando poi ci caschi in galera, quando hai scoperto o riesci a capire un attimino, hai fatto tanta galera. Il problema è quello. Via, io ho la quinta elementare, poi in carcere. Quando sono arrivato in carcere, per mia sfortuna, non riuscivo neanche a leggere e a scrivere una lettera all'avvocato, non riuscivo ad esprimermi. Il concetto ce l'avevo chiaro, quello che volevo dire, però facevo una fatica enorme a scrivere, a comunicare con l'avvocato. E quindi lo studiare mi è servito in questo senso. Poi alcune cose non c'è bisogno che io abbia una laurea o debba studiare oltre, li capisco come li capisce ognuno di noi, quello che è giusto, quello che è sbagliato, quello che è meno giusto. È interessante perché ti istruisce. A me è successo questo, che sono riuscito a scrivere, se devo fare qualsiasi cosa per me o anche per un compagno detenuto che non è italiano, anche se è italiano, per esempio buttare berighi, cosa semplicissima, però uno che non l'ha fatto mai, io lo faccio subito, come lo può fare lui. E poi il fatto di leggere mi istruisce, quello sì, qui ho il tempo e quando mi capita c'è una cosa interessante, poi non leggo tutto io, la leggo, per esempio i documentari, quelli interessanti mi piace perché mi fanno avere una visione più ampia delle cose, della vita.
Posso dire una cosa? Venerdì eravamo qui riuniti con il professor Bori per il gruppo meditazione e io avevo portato una copia, avevo portato con me la copia del volume perché non essendo stato avvertito non sapevo neanche se si fosse tenuta la riunione del gruppo meditazione e il professor Bori mi dice: guarda, questo libro ha cambiato la vita di un altro detenuto che si è laureato in scienze politiche, un ragazzo molto, studiamo assieme, un ragazzo molto intelligente, molto, che praticamente ha ripreso gli studi in carcere, cioè si è diplomato, poi si è anche laureato. Io non posso dire la stessa cosa perché io non sono ancora laureato, però cioè, non ho scoperto lo studio in carcere, insomma. Può servire nel senso che magari affina la capacità di analisi. Chiaramente uno che si trova per delle ore a studiare a un certo punto magari stacca lo sguardo dal libro e comincia a riflettere sulle sue cose e magari trova anche gli strumenti proprio concettuali e analitici per poterlo fare. Ma io posso dire un'altra cosa, che per quanto mi riguarda lo studio in questi anni per me è stata una forma di, se devo essere sincero, una forma di sollievo, però non posso dire che per me sia stato un arricchimento, anzi semmai studiare mi fa sentire in maniera a volte lancinante il senso di quello che ho perduto. Qua io spesso mi trovo a studiare lì al mio tavolo e penso a tutti i miei libri che ho lasciato a casa, a tutte le cose che mi piacerebbe vedere. Se fossi libero a casa mia adesso potrei studiare con la libertà che voglio, ma avrei concluso questa benedetta tesi perché magari mi metterei a scrivere anche di notte. Cioè, libertà è il fatto di non stare qui, cioè il fatto che di poter disporre del mio tempo come meglio credo, come ritengo più utile fare. Insomma, il fatto stesso che uno magari dice oggi per una settimana mi chiudo in casa perché ho il capitolo adesso da finire. Qui non lo puoi fare, o per quantomeno dovresti magari scendere a compromessi, scribacchiare lì una cosa, una ciofeca tanto per laurearsi, cosa che io, un compromesso che io non ho mai accettato per quanto mi riguarda, perché significherebbe nel mio caso cioè, come dire, rinnegare quel poco di buono che ho fatto in vita mia. Quindi annullarsi a questo punto tanto varrebbe, voglio dire, morire. Non vorrei essere melodrammatico, però cioè, non servirebbe a niente quello che faccio. Però indubbiamente io penso che in una situazione così, così estrema come quella del carcere, uno che abbia innanzitutto delle doti naturali, diciamo, una certa, non dico una spiccata, ma una buona inclinazione per lo studio, soprattutto che recepisca magari certi input, nel senso a un certo punto sente che la propria vita può cambiare, anzi che può cambiare, deve cambiare, può percorrere un'altra direzione, è chiaro che anche una situazione estrema come questa, voglio dire, paradossalmente però mica tanto, uno può trovare il massimo della motivazione per riuscire. E infatti è quello che dice, mi pare lo dice anche Portelli, tutto sommato Malcolm Mix cos'è stato? È stato uno dei non pochi, o forse dei pochi americani che sono riusciti, che in un certo qual modo sono riusciti a realizzare il sogno americano. Questa è una cosa che poi l'ho segnata anche. Thank you.
La detenzione spinge Malcolm X verso l'Islam di Elia Muhammad. Che ruolo può avere oggi la conversione religiosa in carcere?
Insomma, io vedo questa conversione di Malcolm X all'islamismo, peraltro faccio una parentesi, un inciso, quando ci fu il famoso incontro pugilistico tra Cassius Clay e George Foreman a Kinshasa, io allora ero bambino avevo, e mi ricordo che io fino a quel momento avevo conosciuto il con nome Cassius Clay, sentendolo chiamare, ma perché Muhammad Ali? Ma com'è possibile? Chiedevo a mio padre, poi perché fin lì a Kinshasa? Beh, pensando diciamo a quello stupore di tanti anni fa di bambino, mi viene fatto di concludere questo. Evidentemente la scelta dell'islamismo è una scelta è quella scelta di segno radicale che lui obiettivamente vuole. Io penso a una cosa, si converte chi accetta, voglio dire, la conversione si attua, si verifica in chi vuole essere convertito, fondamentalmente, in chi comunque è predisposto alla conversione.
Musulmano, il movimento musulmano offriva, secondo me, offriva un rapporto sociale paritetico, tanto è vero che abbiamo un rapporto con Muhammad Ali che è quasi fraterno, fin quanto lui rimane nella congregazione musulmana di Muhammad, come si chiama.
Cioè, io penso una cosa, i conflitti indubbiamente rafforzano l'identità. Cioè quelle sopite, quelle ormai sbiadite, chiaramente vengono in qualche misura, in buona misura, come si dice, risvegliate, se così posso dire, e poi diciamo quelle più forti si rafforzano ulteriormente. Io penso che in qualche caso, mi riferisco a detenuti di religione islamica, ma io ho saputo di qualcuno che ad esempio, quale cioè, proprio mi ha detto, prima non praticavo, sì, ero un islamico, anzi mi diceva che questo qui era fra l'altro un ragazzo tunisino, anzi diceva in Tunisia in realtà siamo così nominalmente musulmani, ma in realtà siamo tutti atei, quasi tutti atei, comunque non religiosi. Mentre lui era io almeno l'ho conosciuto come un musulmano praticante devoto, e mi è parso di capire che il suo percorso sia per certi aspetti assai simile rispetto a quello che avevano conosciuto, diciamo, che hanno conosciuto fra gli anni 60 e 70 alcuni detenuti comuni che poi in carcere sono tra virgolette politicizzati. È un percorso sotto molti aspetti assai simile, certo con esiti o sbocchi diversi dal punto di vista etico-politico, quello che vuoi, però assai simile da questo punto di vista. Però è indubbiamente che anche il musulmano agnostico, per così dire, trovandosi a vivere una forte situazione di conflitto, come può essere una permanenza che si è prolungata al CPT o in carcere, chiaramente in una buona, con buona possibilità, probabilità, può rafforzare un'identità o sopito, comunque diciamo assai labile, o diversamente addirittura può compiere un passo più in là, qualcosa che può essere definita, cioè, quasi come una seconda conversione sotto molti aspetti.
Sì, sì, lo sento. No, no, io non lo sento.
Cioè, c'è qualcuno qua dentro in carcere che...
Che fa il muezzin.
Sì, sì, che lo
che
fa.
Che fa il muezzin, cioè c'è il muezzin del carcere.
Sì, sì, lo fa.
Ma lo fa a mezzanotte, le 11.
Ma anche la, io lo sento anche la mattina. Sì, quando sì, stavo sì, di là, sì, anche la mattina alle 5.
Quando si alza il sole, loro devono pregare verso il sole. Sì, sì, quando sì, si alza il sole, dove c'è.
Quando stavo di là, però, da lì, dall'altro lato non si sente.
Avete ascoltato Liberi Dentro, documentario sulla lettura in carcere realizzato nel gruppo di lettura della Casa Circondariale Dozza di Bologna, a cura di Giulia Gadaleta e Azzurra D'Agostino di Monpracem, Radio Città del Capo e Associazione Piattaforma Daemon, in collaborazione con Asterisco Radio, Associazione di Mondi, Casa Circondariale Dozza e Biblioteca Sala Borsa di Bologna. Realizzato grazie al contributo di Provincia di Bologna e Coop Adriatica. Per info www.romanzototale.it/codicesbarre, email mompracem@wiman.it.